Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Ecco, abbiamo visto nelle ultime puntate, seguendo il testo Storia sociale della Chiesa, la straordinaria fecondità organizzativa di tutta la vita sociale che la Chiesa cristiana ha dai primissimi tempi, ha già durante i primi secoli, secoli delle grandi persecuzioni che appunto abbiamo ricostruito. Dunque una chiesa che è da subito capace di forgiare grandi comunità molto vive, molto unite, è una straordinaria macchina organizzativa della vita economica, sociale, una macchina di soccorso di tutte le fasce più deboli della comunità cristiana, dove vi è una rigorosa organizzazione dei compiti e i diaconi in modo particolare svolgono un ruolo fondamentale nella gestione di tutti gli aspetti concreti, pratici, addirittura finanziari della Chiesa delle origini. I vescovi non sono quindi solo figure legate alla gestione della liturgia e della vita, diciamo, religiosa in senso stretto, ma di fatto sono un'autorità pubblica che svolge un ruolo fondamentale nella civilizzazione cristiana e nella fondazione delle prime comunità. E questo dinamismo delle comunità cristiane delle origini ci pone di fronte comunque a quello che si può chiamare un miracolo, perché la conquista dell'impero romano da parte della Chiesa cristiana è e rimane comunque un miracolo, in quanto le avversità, le inimicizie, gli odi, la durezza delle persecuzioni che travaglia la Chiesa e attraverso le quali la Chiesa conquista il mondo romano, rendono questa conquista stessa qualcosa di oggettivamente soprannaturale. Non dimentichiamolo mai che vi è una storia, già solo la storia dei grandi miracoli che i santi e i martiri dei primi secoli hanno compiuto, basterebbe da sola far capire che comunque, se è giusto ricordare questo ruolo di civilizzazione della Chiesa, non bisogna mai dimenticare l'immenso ruolo che ha avuto anche la vita di grazia, la vita soprannaturale e i grandi miracoli che appunto i primi santi dell'età cristiana hanno compiuto. Oggi, avendo acquisito queste grandi categorie, quindi la forza economico, sociale, assistenziale della Chiesa cristiana e la nuova etica del lavoro, la nuova etica del rispetto del povero, che produrranno la civiltà medievale, produrranno una nuova civiltà, iniziamo a seguire di nuovo lo sviluppo cronologico della vita della Chiesa, sempre nei primi secoli, e in particolare iniziamo a esplorare l'area legata alla svolta costantiniana, cioè la storia della Chiesa nel periodo successivo al decreto del 313, all'editto di Milano. Abbiamo dal 313 in poi una sequenza di decreti ulteriori, molto meno noti, ma altrettanto importanti, che lentamente, nel giro di circa un secolo, di fatto fanno compiere un passaggio fondamentale a tutto l'impero. Costantino, da subito, appoggia la Chiesa con numerose norme che fa passare con diverse leggi, quindi per esempio il riconoscimento del diritto delle legioni o delle parti di legioni romane, dell'esercito romano cristiane, perché ci sono già moltissimi cristiani anche fra i legionari, di avere quelli che oggi chiameremo cappellani militari, di avere sacerdoti che li accompagnino nelle loro attività militari, una cosa che ci porta, sarà costante nella storia successiva, ma che inizia addirittura sotto Costantino. L'eliminazione delle pene più tipicamente romane, ma più offensive ormai per il sentire cristiano, come la pena di morte attraverso la crocefissione che viene interdetta per legge. Costantino ha la profondità, diciamo, l'intuizione spirituale più che giusta di capire che dopo la morte di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce e le molte crocifissioni di martiri cristiani con questo strumento di supplizio, per rispetto proprio di coloro che appunto ingiustamente con questo strumento sono stati messi a morte, a partire dal Messia, da Gesù Cristo, non sarebbe dignitoso mantenere la croce come strumento di morte, e quindi la elimina per legge. Non elimina la pena di morte, chiaramente, che rimane in vigore, ma con altre modalità. Qui è interessante ricordare che anche l'arte e l'iconografia cristiana non aveva mai o quasi mai rappresentato Cristo crocifisso fino a che la pena della croce era ancora utilizzata, perché era una cosa così atroce per chi la vedeva effettivamente messa in opera, così straziante che non si aveva quasi la forza e il coraggio di rappresentarla anche in riferimento alla morte di Cristo. Ecco allora che eliminare questa pena è davvero un gesto molto molto importante. Ma sempre Costantino fa altre scelte altrettanto forti, ad esempio abolisce la Lex Papia Poppea, una legge molto particolare contro il celibato. Roma è entrata in uno stato, prima della svolta costantiniana, Roma è uno stato di profonda putrefazione sociale e morale, è una società totalmente corrotta in un certo senso, e non nasce con più figli. Già sotto Augusto, Ottaviano Augusto, era stata varata la legge del terzo figlio, cioè una legge che dava forti incentivi economici a chi arrivava almeno al terzo figlio. Questo per dire che c'era un crollo demografico spaventoso. E successivamente era stata varata la legge Papia, appunto, che vietava il celibato, cioè vietava lo stato, diciamo, celibatario, lo perseguiva per legge, questo per spingere, appunto, il più possibile le persone a fare dei figli. Questa legge viene abrogata perché era una legge lesiva del diritto dei sacerdoti e dei chierici cattolici di mantenersi celibi, oppure del diritto delle vergini cristiane, cioè delle donne consacrate a Cristo che facevano voto di verginità perpetua. In pratica questa legge avrebbe impedito la vita, il voto di castità degli uomini di chiesa. Ed ecco che viene abrogata. Infine, inizia a essere emessa da Costantino e poi dai suoi successori una serie di norme che sono tutte figlie della conversione comunque al cristianesimo. Facciamo qualche esempio. Ad esempio, iniziano a essere vietati per legge i lavori, cosiddetti lavori servili, o nelle feste, nei giorni della festa cristiana, e l'attività di mercatura, quindi aperture di mercati o negozi. È interessante scoprire che questa legge è una legge non moderna e non solo medievale, ma che risale appunto all'età costantiniana, perché è chiarissimo che lede il comandamento, il terzo comandamento, va contro, formalmente contro il terzo comandamento, lo svolgere attività servili, cioè faticose fisicamente, come lavorare la terra o fare altri lavori pesanti nei giorni di festa. E un segno, questo è molto interessante, un segno sicuro della diciamo integrità di un mondo cristiano è proprio quanto ci si astiene dal lavoro nei giorni di festa. Un segno di decadenza, purtroppo, è sempre il fatto che inizia invece a essere trascurata la festa, non solo nel senso che non c'è più la pratica religiosa, ma anche nel senso che le persone iniziano a lavorare il giorno di festa o andare nei mercati a comprare beni, e purtroppo, se pensiamo oggi, siamo proprio in una situazione opposta a quella stabilita da Costantino, cioè ogni lavoro è fatto anche di domenica, i centri commerciali sono spesso aperti in questo giorno, impedendo così, diciamo, il rispetto del culto divino che nei giorni di festa sarebbe dovuto. Dunque, inizia veramente anche la legge ad accompagnare e a permettere pieno dispiegamento della vita cristiana. Ma non basta, ci sono fortissime norme legate al migliorare le condizioni, per esempio, delle carceri, che a Roma erano terribili prima dell'avvento del cristianesimo. La condanna al carcere spesso era una specie di condanna a morte, tanto misere erano le condizioni dei carcerati. Ricorderete come quando i martiri erano incarcerati, la comunità cristiana si stringeva fortissimamente attorno ai loro prigionieri e portava cibo, conforto, nutrimento, perché appunto si viveva in condizioni di incredibile abbandono e abbruttimento. E dunque ecco che gli primi imperatori cristiani migliorano le condizioni dei carcerati. Ma anche gli schiavi vengono in qualche modo protetti, non si ha proprio l'abrogazione della schiavitù, che scomparirà in un certo senso in modo naturale nel corso degli anni, ma migliorano le condizioni e viene rafforzato il diritto dello schiavo di accedere alla libertà, cioè di comprare o ottenere la liberazione dal suo stato e di diventare un liberto. E questa è una cosa non sempre possibile, non sempre facile, viene incentivata e favorita dalla legge a opera di Costantino e dei primi imperatori cristiani. Per completare così questo sommario elenco di svolte appunto favorevoli al mondo cristiano da parte di Costantino, ci sono anche leggi molto severe contro gli spettacoli che urtavano, ferivano l'obbligo, diciamo, della castità e del pudore, spettacoli impudichi, spettacoli fortemente sensuali, che purtroppo c'erano già ai tempi di Roma. Esistevano locali dove a pagamento purtroppo si poteva assistere a spettacoli gravemente offensivi del senso del pudore delle persone e che quindi contribuivano a diffondere il vizio, a corrompere i giovani, e vengono varate leggi che li vietano. E questo è molto interessante perché se c'è una cosa che distingue una società cristiana effettivamente viva e basata e fondata su una fede molto forte e intensa, indubbiamente vi è anche questo, cioè la presenza di leggi severamente repressive di tutto ciò che è uno spettacolo osceno. E queste leggi, per esempio, c'erano in Italia fino agli anni 50-60 e vengono abrogate solo negli anni 70. E questo fa capire come il diffondersi dell'oscenità in un popolo sia direttamente proporzionale al crollo della fede o alla diminuzione da parte degli uomini di chiesa, la capacità di lottare, di opporsi alle forze corruttrici che cercano di distruggere il mondo cristiano quasi sempre, innanzitutto partendo dalla diffusione di spettacoli impudichi, di spettacoli sensuali che corrompano soprattutto i giovani e li allontanino dalla chiesa. Sono anche divieti i matrimoni misti fra ebrei e cristiani, perché chiaramente questa norma giuridica ha un ancoraggio alla teologia cristiana che scoraggia appunto il matrimonio con infedeli o con pagani. Se si convertono uno dei due coniugi pagani, si converte ovviamente all'obbligo di santificarsi pur rimanendo nel matrimonio pagano, ma se la persona è già battezzata deve evitare appunto in particolare il matrimonio con ebrei, perché a Roma non dimentichiamo c'era una forte comunità ebraica che aveva fra l'altro contribuito pesantemente alle persecuzioni. Nel 382 abbiamo infine le prime pene da parte dell'imperatore Graziano per gli apostati, cioè contro gli apostati, contro quei battezzati che avevano lasciato la Chiesa cristiana. Su questo tra pochissimo torniamo, ma per capire come si giunge al decreto di Graziano dobbiamo ricordarci che già i due figli di Costantino, Costante e Costanzo, che governano per diversi anni dopo la morte di Costantino, avevano fatto già qualcosa in questo senso, perché i due figli di Costantino proseguono l'opera del padre che si era fatto battezzare praticamente in punto di morte, perché aveva di fatto a lungo nonostante la conversione, nonostante il suo ormai operare come un imperatore cristiano, aveva mantenuto a lungo compiti e ruoli in una Roma ancora largamente pagana, per rimanere imperatore, era ancora stato a lungo coinvolto in una serie di ritualità pubbliche e di liturgie di fatto pagane che gli sarebbero state impossibili da battezzato. Per cui non dimentichiamo che c'è questo battesimo tardivo di Costantino, ma questo battesimo in punto di morte all'inizio del cristianesimo non era una cosa del tutto impossibile, in certi casi straordinaria. Ebbene, sarà solo col tempo che si giungerà in età medievale e poi moderna a norme anche molto severe contro, per esempio, i genitori che tardano a battezzare il figlio. Sono cose, sono conquiste che avverranno solo più tardi. Dicevo, Costante e Costanzo nel 341 iniziano a fare le prime ordinanze che vietano i culti pagani. Siamo nel 341 e passano 12 anni nel 353 alla generica ordinanza di vietare il culto pagano, si unisce l'ordinanza mirata a chiudere i templi pagani, a impedire il culto. Ma questi decreti di fatto ci sono, però manifestano più una, diciamo, pia intenzione dei due imperatori che non un'effettiva, diciamo, scelta concreta, perché gli storici fanno notare che furono applicate con estrema tiepidezza e di fatto diventarono in un certo senso lettera morta, non furono particolarmente applicate. Questo perché il motivo è semplice, come già Costantino ha avuto non poche incertezze nel portare fino in fondo la sua politica di appoggio al cristianesimo, così i suoi figli si trovano a gestire un impero che è comunque profondamente diviso ancora fra una maggioranza cristiana e amplissime fasce di pagani, soprattutto nell'Europa occidentale. E anche se le norme erano giuste e doverose in un certo senso, è chiaro che il timore di alienarsi troppo rapidamente o troppo fortemente ampie porzioni della popolazione ancora pagana rendeva poi gli imperatori timorosi, diciamo, e molto tiepidi nell'applicazione di queste norme giuste. Graziano prevede grandi pene in un decreto contro gli apostati, cioè contro i battezzati che lasciano la Chiesa e tornano, ad esempio, al paganesimo o passano ad altri culti, e queste punizioni per gli apostati vengono rafforzate pochi anni dopo, 12 anni dopo, da Teodosio nel 391, che appunto stabilisce in modo ancora più chiaro pene molto severe per l'eretico e per l'apostata. Pene che poi entreranno nei codici di diritto romano, nel codice teodosiani e poi nel codice giustinianeo 2 secoli dopo, e lentamente da lì passeranno nel diritto canonico, nel diritto penale medievale. Naturalmente, queste norme, diciamo, persecutorie della religione pagana vennero applicate comunque anche dopo i decreti di Graziano e di Teodosio con estrema mitezza. Cioè la legge c'era, era nota, ma ha più un valore ai nostri occhi, diciamo, simbolico che non il valore concreto di aver generato, per esempio, durissime persecuzioni antipagane. Anzi, è vero esattamente l'opposto, cioè che queste persecuzioni non ci furono di fatto. In pratica non ci fu quasi nessun pagano che subisse conseguenze penali gravi in virtù dei decreti appena ricordati. E allora perché i decreti vengono fatti e qual è il loro valore? Il loro valore è comunque, potremmo dire, educativo. Il valore è quello di esercitare una moral suasion, come dicono gli inglesi, cioè una spinta, un convincimento morale indiretto sui pagani. Perché comunque il sentirsi dire e il vedere che l'impero decreta contro il culto pagano ha un significato forte e potrebbe aver contribuito, ha sicuramente contribuito al superamento del paganesimo. La legge, ogni legge ha sempre un valore, diciamo, materiale, concreto, diretto, che discende dalla sua applicazione più o meno severa, ma anche nell'ipotesi di un'applicazione molto labile o addirittura assente, il fatto che una legge ci sia ha comunque un valore. Facciamo l'esempio famoso e da noi già fatto, le leggi contro il parricidio romane erano estremamente dure, erano molto molto severe ovviamente, ma pare non siano mai state applicate perché di fatto non si presentarono mai casi penalmente rilevanti che giustificavano la loro applicazione. Allora, non per questo la legge vuol dire che non aveva valore, anzi, il solo fatto che esistesse ha un profondo significato culturale, perché la legge educa per il solo fatto che c'è e quindi ricorda a tutti i sudditi cosa è bene e cosa è male. Ed ecco che non dobbiamo dare tanto importanza al fatto che quasi nessun pagano venne perseguitato in virtù di questi decreti. Non risulta neppure un pagano messo a morte in base a queste leggi, ma dobbiamo osservare e considerare soprattutto quello che chiamerei valore educativo, della legge. Per fare un commento applicato all'oggi, oggi siamo di fronte al caso opposto, cioè non buone leggi cristiane che favoriscono un'educazione positiva alla fede, ma abbiamo esattamente il contrario, leggi fasulle, finte, false, come la legge sulle unioni civili, che permette unioni civili pseudo-matrimoniali anche a persone dello stesso sesso fra di loro, leggi che sappiamo non danno in realtà vita se non a poche decine di casi, di rapporti, che presto fra l'altro finiscono male, ma la legge purtroppo è una ferita gravissima lo stesso, perché esiste e per il solo fatto che esiste, fino a che non viene abrogata, cosa che ad esempio andrebbe fatta il più presto possibile, la legge dice a tutti, educa al male, perché dice a tutti questa cosa è lecita, è legittima e quindi è comunque capace di educare negativamente. Nel caso delle leggi contro i pagani abbiamo l'opposto, abbiamo una legge che invece, al di là della sua applicazione molto molto labile, educa lentamente anche i pagani a capire che il loro rimanere pagani è comunque grave ed è qualcosa che urta la legge. Sempre in questi anni, cioè dopo Teodosio, abbiamo ulteriori, un rafforzamento, diciamo, incessante dei benefici, delle tutele, dei privilegi per il clero cattolico, per il mondo cattolico, per esempio le esenzioni di chi fa parte del clero dal servizio militare, il diritto della Chiesa di utilizzare tribunali interni, il cosiddetto foro ecclesiastico, per processare crimini compiuti da chierici e l'immunità che avevano i templi pagani, vi ricordo che l'immunità dalla persecuzione penale dei luoghi religiosi non è una cosa inventata dal cristianesimo, c'era già nel mondo pagano, per cui anche ai tempi pagani se un fuggiasco si rifugiava in un tempio, fino a che rimaneva nel tempio, era esente dalla persecuzione giuridica, non poteva essere arrestato. È stato processato, condannato, proprio perché il luogo sacro, il luogo santo, aveva il potere di frenare tutto ciò che era secolare, inclusa la giustizia penale. E questo diritto, quindi questa immunità legata ai luoghi sacri pagani, viene concessa anche alle basiliche, alle chiese cristiane, per cui inizia quell'antichissimo uso giuridico che è durato per moltissimi secoli, praticamente fino al giurisdizionalismo settecentesco, in cui chi qualunque crimine avesse compiuto, però si rifugiava in un luogo di culto o in un convento, ecco che era sottratto per il tempo in cui rimaneva in questo luogo, sottratto dalla possibilità di essere arrestato, poteva essere arrestato solo se usciva da questo luogo. Ma se in quel luogo si convertiva e passava allo stato religioso, ecco che veniva per sempre, diciamo, si rinunciava a perseguirlo in base al diritto penale. È il famoso episodio che Alessandro Manzoni ha descritto nei Promessi Sposi, quando Fra Cristoforo, dopo un assassinio, dopo un duello, ricercato, fugge e si trova in un convento, in un luogo religioso, in un convento francescano, e qui di fatto si converte. E si fa frate, andando poi a chiedere perdono alla famiglia di coloro che ha, di colui che lui aveva ucciso. E proprio l'episodio manzoniano celeberrimo di Fra Cristoforo altro non è che una delle ultime eco dell'antichissimo diritto di immunità che già dopo Costantino inizia a essere concesso alla Chiesa e agli uomini di Chiesa. Aggiungerei solo alcune piccole osservazioni e un commento per concludere questa prima carrellata. Ecco, mentre diciamo queste cose, non dimentichiamo il quadro molto vivo e difficile in cui nel IV secolo si compiono questi atti, perché è vero che appunto il potere politico istituzionale imperiale incomincia a essere dalla parte della Chiesa cristiana, anche perché vede l'incredibile successo delle opere sociali cristiane, vede come lentamente queste comunità facciano rinascere, rivivere il tessuto sociale, ma è troppo tardi. Roma deve comunque cadere, lo dicevamo anche all'inizio. È troppo tardi perché basti la diffusione del cristianesimo a impedire il crollo di Roma, e infatti Roma cadrà. Ma questo appoggio che stiamo descrivendo da parte degli imperatori è un appoggio che avviene in un momento in cui, comunque, non dimentichiamo, c'è una fortissima tensione con il mondo pagano e i suoi residui. È l'età in cui, soprattutto ad esempio in Gallia, nell'odierna Francia, ci sono ancora martiri, ci sono uccisioni, ci sono lotte veramente durissime fra i grandi monaci e i grandi santi cristiani. Pensiamo a San Martino di Tours, che più volte rischia la vita scontrandosi appunto con pagani, ma non solo, tutti i monaci che lentamente penetrano in profondità in questi paesi esclusi dalla conoscenza del cristianesimo e portano la luce del Vangelo spesso con fatiche e pericoli in mani, cioè non siamo ancora in un quadro pacificato, l'impero è ancora per larghissima parte pagano e dunque ci vorranno secoli ulteriori di grandissima fatica per effettivamente conquistare tutto l'impero. Quindi non confondiamo queste leggi che fanno pensare a un trionfo già perfettamente compiuto dalla Chiesa. Cosa falsa, è un inizio perché di fatto l'opera apostolica e missionaria della Chiesa, soprattutto dei monaci, è ben lungi dall'essersi conclusa. Andrei a far notare un'ultimissima cosa e poi ecco, con un piccolissimo commento ci lasciamo. Innanzitutto, al di là delle leggi, imperatori, a partire da Costantino, ma anche i suoi successori sono straordinari supporti della Chiesa nel favorire la vita della Chiesa stessa. Ad esempio, sono protettori dei concili, contribuiscono a convocarli, prestano tutti i loro mezzi ingenti, carrozze postali, mezzi di comunicazione, messi. Quindi anche proprio attrezzature per favorire i viaggi dei vescovi verso i grandi concili, siamo nell'età dei concili che presto affronteremo, e dare insomma protezione col braccio secolare alla difficile vita della Chiesa nella lotta ad esempio contro gli eretici. C'è quindi una grande tutela e una grande corresponsabilità degli imperatori nell'aiuto appunto ai vescovi. Questo è il fatto interessante che molti, diciamo, nemici della Chiesa hanno visto come un fatto negativo, come un fatto in grado di alterare la vita della Chiesa. Quindi c'è chi diminuisce o banalizza modernisticamente il valore anche dei concili, in quanto ad esempio molto forte il ruolo degli imperatori nel favorirli, nel convocarli, nel cercare di garantirne l'applicazione degli esiti. Ma questa è una bugia, non bisogna confondere il doveroso supporto che gli imperatori come braccio secolare davano ai papi, ai vescovi, ai concili per poter svolgere il loro compito nel modo migliore, non va confuso col fatto che comunque le decisioni conciliari erano libere ed erano erano date e prese in relazione ai punti di dottrina che andavano trattati. Quindi è una confusione indebita, è una vecchia accusa alla Chiesa delle origini, quella che la Chiesa delle origini è una Chiesa costantiniana, è una Chiesa troppo soggetta al potere imperiale, perché i fatti dimostrano che, come i cristiani per 3 secoli non avevano avuto timore di opporsi agli imperatori che li perseguitavano, preferivano il martirio all'abbandono della propria fede, è quindi insensato pensare che adesso preferirebbero cedere sulla dottrina piuttosto che alienarsi le simpatie di un imperatore cristiano. È veramente del tutto ingiustificata questa tesi. Però, senz'altro, e qua chiudiamo la nostra piccola puntata, è un fatto che questa forte, pesante tutela degli imperatori d'Oriente, gli imperatori essenzialmente radicati nell'area orientale dell'impero, è indubbio che un rischio ce l'ha, cioè il rischio soprattutto di uno sviluppo cesaropapista della Chiesa cattolica. Dico rischio perché non andò così, ma il rischio ci fu e per certe fasi fu anche profondo, di uno sviluppo cesaropapista, cioè di uno sviluppo che mirava a sottomettere come instrumento regni, come strumento di potere la Chiesa alle esigenze, diciamo, politiche dell'impero stesso. Quindi questo rischio c'era e questo rischio sarà il grande rischio in cui cadrà l'impero d'Oriente bizantino a partire dal grande scisma del 1054, lo scisma di Fozio, quando appunto, sottraendosi al rapporto di sottomissione gerarchica al Papa Romano, cadrà poi di fatto spesso in una dipendenza molto forte dai poteri imperiali e monarchici degli stati in cui si sviluppa la Chiesa greco-scismatica. Ecco, ci fermiamo qui. Adesso riprenderemo la prossima puntata con lo sviluppo durante il IV secolo e nei secoli successivi della Chiesa delle origini post-costantiniane. Grazie a tutti per aver partecipato a questa trasmissione di Radio Buon Consiglio, curata dalle suore francescane dell'Immacolata, e l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona domenica.